Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E dagli studi di Milano della RSI, Monica Bonetti al microfono insieme a Gian Maria Aprile alla regia tecnica, vi augurano una cordiale buona domenica e un ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte di questo 23 dicembre. Puntata prenatalizia che dedichiamo a un tema e a una mostra di cui ci siamo già occupati qualche settimana fa. Avevamo già annunciato che ci saremmo tornati perché il tema è vasto e perché le prospettive sono plurime. Parlo di Rinascimento nelle terre ticinesi, la mostra attualmente in corso alla Pinacoteca Züst di Rancate, che dopo la grande mostra dell'autunno 2010 è tornata a sua volta su questo argomento, questa volta affrontandolo nell'ottica di quelle testimonianze rinascimentali di disperse nel tempo e nello spazio. Molti i capolavori e le opere rintracciate che sono rientrate seppure temporaneamente nel Ticino. Politici monumentali, affreschi strappati, dipinti, vetrate, sculture. Tra le opere che si possono ammirare nel raffinato allestimento curato dall'architetto Mario Botta ci sono ad esempio un trittico di Callisto Piazza che si trovava nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano, diviso poi tra più proprietà e ricomposto per la prima volta da secoli, e naturalmente molto altro ancora. Storia e di passaggi di proprietà e di attribuzioni spesso complicate e difficili da ricostruire, che hanno comportato un imponente lavoro di ricerca a cui hanno collaborato diversi studiosi coordinati dai due curatori che hanno curato già la mostra del 2010. Curatori che sono oggi nostri ospiti in studio e che vi presento subito. Si tratta del professor Giovanni Agosti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Giovanni Agosti si è formato alla Scuola Normale di Pisa, dove si è specializzato in archeologia con Salvatore Settis. Dal 2000 insegna storia dell'arte moderna all'Università Statale di Milano, dopo aver lavorato per molti anni nelle soprintendenze per i beni artistici e storici di Mantova e di Firenze. Dal 2015 è professore ordinario, sempre di storia dell'arte moderna, presso lo stesso Ateneo. I suoi studi sono rivolti principalmente alla tradizione classica nella cultura figurativa italiana, ai rapporti tra artisti e scrittori, al Rinascimento nell'Italia settentrionale. Ha organizzato numerose mostre su questi argomenti, presto ne citeremo qualcuna. Prima però io le voglio chiedere qualcosa rispetto a questo rapporto con la Pinacoteca Züst di Rancate. Due storici dell'arte italiana, lei scrive nel testo di prefazione del catalogo, che operano con un lavoro sul territorio, nel cuore della Svizzera italiana, quasi come se ci si dovesse stupire di questo.
Beh, in un certo senso ci si deve stupire, perché non saremmo, diciamo, i testimoni necessari di una storia di questo genere. C'è un'origine. L'amore per queste zone, in particolare per questa istituzione così ben diretta da Mariangela Agliati, nasce da un rapporto personale molto intenso che io ho avuto in gioventù con Dante Isella, che per molte ragioni è stato tanto legato al Canton Ticino e alla Svizzera, avendo occupato la cattedra di letteratura italiana al Politecnico di Zurigo ed essendo stato durante la Seconda Guerra Mondiale internato in Svizzera e avendo dato testimonianza di questo in un bellissimo libro di memorie che si chiama Un anno degno di essere vissuto. Il primo incontro con la Pinacoteca Züst risale credo agli anni universitari, ma qui è la ragione dell'inizio della collaborazione scientifica da parte mia e da parte di Jacopo Stoppa con questa istituzione è stata data dal fatto che una ragazza che si è laureata all'Università Statale di Milano, che si chiama Alessandra Brambilla e che è diventata la valida collaboratrice scientifica della Pinacoteca, la funzionaria che affianca Mariangela in tutta la gestione del museo, si è laureata per l'appunto con una tesi su Campione d'Italia, una tesi sulla chiesa di Santa Maria dei Ghirli, in particolare sugli affreschi rinascimentali di Santa Maria dei Ghirli. E nel fare questo lavoro Alessandra si rese conto che un gruppo stilistico da tempo messo a fuoco negli studi e in anni più recenti, diciamo, circoscritto da una funzionaria della soprintendenza ticinese che si chiama Lara Calderari, che è una storica dell'arte, e poteva acquisire un'identità anagrafica precisa, cioè diventare un pittore che si chiama Bartolomeo da Ponte Tresa, di cui esiste un ciclo firmato a Viconago, a cui poi si era aggiunta una tesi di un altro ragazzo, invece originario di Lodi, sulla committenza della famiglia Rusca, una famiglia significativa per le vicende, diciamo, dell'Alta Lombardia e di territori che oggi fanno parte del Cantone Ticino, perché i Rusca erano stati conti di Locarno. Quindi a partire da queste tesi era nato l'idea di poter organizzare un'esposizione che per l'appunto abbiamo curato io, Jacopo Stoppa e un altro collega che si chiama Marco Tanzi nel 2010. Quindi l'idea di lavorare per la Pinacoteca Zust era una cosa che mi stava nel cuore, e da lì, da quella mostra del 2010, poi abbiamo fatto nel 2015 un'altra esposizione dedicata a Serodine, in questo caso io e Jacopo integralmente, diciamo senza l'aiuto di altri, e con l'allestimento di Stefano Boeri. E poi è venuto questo Rinascimento nelle Terre Ticinesi 2,
di cui ora andremo a parlare, e da queste prime battute si è già capito comunque sia qual è questo legame affettivo, sia qual è il rigore scientifico che sta dietro a queste operazioni. Insieme a Giovanni Agosti, in studio con noi oggi, lo ha già accennato, lo ha già in parte introdotto,
svelato,
Jacopo Stoppa, benvenuto anche a lei, professore.
Grazie, buongiorno.
E Jacopo Stoppa insegna storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Milano. Il suo campo di interesse include la pittura lombarda tra Rinascimento e Barocchetto, ed è autore della monografia di riferimento sul Marazzone. Tra le varie collaborazioni alla realizzazione di mostre, l'ha co-curatela insieme a Giovanni Agosti e Marco Tanzi, già ricordato, da Bramantino a Milano, una mostra presentata a Castello Sforzesco di Milano nel 2012, e Bernardino Luini e i suoi figli, sempre presentata a Milano, ma questa volta a Palazzo Reale, nel 2014. Arancate, lo ha già ricordato il professor Agosti, ha co-curato nel 2015 l'allestimento di Serodine nel Ticino, e il Rinascimento nelle Terre Ticinese da Bramantino a Bernardino Luini, invece, che è stata presentata a cavallo tra 2010 e 2011. Sì. Veniamo invece a Rinascimento nelle Terre Ticinesi 2, un titolo da serie TV o quasi, un sottotitolo invece dal territorio al museo. Brevissimamente, due parole su come avete battezzato appunto questo allestimento.
Sì, è un 2, anche se il primo non era un 1, visto che non pensavamo di fare il 2, quindi alla fine abbiamo così un po' travisato il senso della prima mostra, però diciamo che sono due mostre profondamente legate una all'altra, nel senso che la prima mostra era, come ha già detto Giovanni velocemente, una ricognizione sul territorio, cioè si ricollegava ad una tradizione svizzera, in parte anche italiana, ma in Svizzera diciamo molto più presente, cioè la tradizione della Kunsttopographie, cioè l'idea di una ricognizione sul territorio, una catalogazione del territorio. Noi, appunto, io ricordo le sensazioni che abbiamo avuto preparando la prima mostra, quindi prima del 2010, nel 2009, è stata una preparazione abbastanza lunga, ma abbiamo girato molto la Svizzera e a tratti avevamo proprio così la sensazione di andare in un territorio ancora in parte inesplorato, non perché gli studi non fossero stati approfonditi, ma proprio perché spesso ci trovavamo davanti le opere d'arte nel loro contesto, ancora con uno sguardo vergine da poter posare sull'opera stessa. Quindi questo è stato uno delle, e poi soprattutto abbiamo avuto anche la possibilità di vederle con una certa facilità, una cosa che in Italia ormai è diventata impossibile, però in Svizzera ci sono le chiese aperte, sono aperte tutto il giorno, non c'è la pausa a pranzo, eccetera eccetera, si può entrare normalmente all'interno delle chiese senza appunto dover disturbare il parroco.
E quindi dal territorio al museo, vedremo poi, torneremo però su questo sottotitolo, perché invece le opere presentate in questa nuova mostra, Rinascimento 2, chiamiamola così per abbreviare un pochino, va appunto a cercare opere disperse in qualche modo e le ricostituisce, ne ricostruisce sì. la storia, interrogandosi anche, avremo modo di parlarne, sul ruolo dei musei in questo aspetto. Prima però di immergerci in quel periodo storico a cavallo tra 4 e 500, un brano musicale decisamente più vicino a noi nel tempo, come sapete la nostra colonna sonora è dedicata al jazz dal bebop in poi. Quello che ascoltiamo è Lift Every Voice and Sing, dall'album omonimo del 2002 del sassofonista Charles Lloyd. Entriamo allora idealmente alla Pinacoteca Zust per andare a scoprire insieme a Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa qualcosa in più su Il Rinascimento nelle terre ticinesi 2. E iniziamo proprio da quello che è stato lo spunto iniziale della mostra, e cioè il ritorno a Rancate di un'opera riacquisita per la Pinacoteca Zust grazie al sostegno del Canton Ticino. L'opera in questione è una predella, vale a dire la parte inferiore di un'ancona, e un suo dettaglio è visibile tra l'altro sulla copertina del catalogo che accompagna l'esposizione e anche nei cartelloni che promuovono la mostra e che in questi giorni sono visibili un po' in tutto il cantone. Di cosa si tratta innanzitutto e qual è la storia di questa predella, professor Agosti?
Abbiamo scelto un dettaglio che può sembrare singolare, si vedono soltanto delle gambe senza le teste, il quadro può sembrare anche magari più bello di com'è in realtà da questo dettaglio. È una piccola tavola che con grande prontezza, dietro una segnalazione di Jacopo e mia, il cantone ha comperato ad una cifra modesta in un'asta a Zurigo. Il cantone, nella persona naturalmente della direttrice del museo, cioè di Mariangela Agliati, ed è un perché comprare un quadretto antico di un pittore di Varese che si chiama Francesco De Tatti, perché ci si era resi conto, proprio mentre facevamo la prima delle mostre sul Rinascimento ticinese, grazie da un lato a una rilettura dell'inventario delle cose d'arte del Mendrisiotto, fatto la metà degli anni 70 dal benemerito Martinola, e grazie a un ritrovamento nell'archivio di Stato di Milano di un giovane studioso che in quel momento stava facendo il dottorato con noi alla Statale, che si chiama Carlo Cairati, che sull'altare maggiore della chiesa di Santo Stefano a Rancate c'era un polittico di Francesco De Tatti, che questo polittico era un politico che aveva più ordini, che possedeva una predella, e che un pezzo di quella predella con una storia di Santo Stefano era un quadro di cui si conosceva l'immagine, che stava un tempo nella collezione del Marchese Nicolini a Firenze. Nel 2010 noi non sapevamo dove fosse questo quadro, non sapevamo nemmeno che colori avesse, conoscevamo unicamente una fotografia in bianco e nero, e terminavamo in maniera così un po' evocativa la pubblicità della mostra, che nel 2010 aveva una sede anche a Varese, voluta dall'allora sindaco di Varese Attilio Fontana. E per una bizzarria del destino e per quelle che sono, diciamo, le strane strategie del mercato, le casualità del mercato dell'arte, la tavoletta è riapparsa sul mercato. Ne abbiamo potuto così conoscere i colori, e nel frattempo abbiamo scoperto parecchi dati esterni in più sulle vicende di dispersione di questo politico. Quindi sembrava bello che il cantone in qualche modo festeggiasse l'incremento del proprio patrimonio con una mostra che desse conto di questa acquisizione, che non è l'acquisizione di un capolavoro, ma l'acquisizione di una testimonianza estremamente significativa di una comunità che, nel momento in cui si ergeva a parrocchia, a metà degli anni 20 del Cinquecento, distaccandosi dalla parrocchia di Riva San Vitale, fa fare un politico per l'altar maggiore di questa piccola chiesa.
Ecco, ma Jacopo Stoppa, in che cosa è esemplare in fondo un po' questa vicenda di questo piccolo quadro, di questa piccola opera che riappare, che racconta poi anche altre cose sull'attribuzione, sull'autore che lo ha realizzato, che non è conosciutissimo, di cui non si sa moltissimo, e che voi nella vostra mostra in qualche modo fate conoscere un po' meglio? E non è tanto, in fondo non è così interessante conoscere un po' meglio De Tatti, è interessante vedere come anche un artista di secondo piano, non un grande maestro, autore di grossi capolavori, abbia da dire delle cose interessanti sulla storia dell'arte, su quel periodo storico in particolare.
Nuove.
E appunto come queste cose nuove in fondo ci portino a conoscere meglio poi magari anche quelli che sono i capolavori grossi, i grossi maestri. Prego.
Certo, sì, è un po' l'idea del capolavoro assoluto e del capolavoro relativo. Qui siamo proprio appunto sul capolavoro relativo, e innanzitutto abbiamo potuto appurare che De Tatti in Svizzera, in quella che è appunto attualmente la Svizzera, noi abbiamo parlato di terre ticinesi nella prima mostra e anche qui continuiamo a parlare di terre ticinesi, perlomeno in questo periodo, però De Tatti in Svizzera ci deve essere stato, non solo per fare il politico, anche perché aveva un fratello che stava a Bellinzona, e anche perché il secondo numero del catalogo della mostra è un disegno che viene da Venezia, dalle gallerie dell'Accademia, e sullo sfondo di questo disegno, che rappresenta la Vergine in cielo e sotto due santi, Sebastiano e Rocco, sullo sfondo lo skyline della città che si vede è sicuramente quello di Bellinzona. Quindi si vede fra l'altro anche una particolarità di questa città, cioè la Buzza di Biasca, che appunto viene poi spazzata via da questo disastro idrogeologico a metà del secondo decennio del Cinquecento.
E che ha una rilevanza proprio perché consente di datarla, no, quest'opera?
Certo, o comunque ci dà una, diciamo, il problema della datazione magari è molto complesso, e forse appunto chi avrà la pazienza di leggersi il catalogo capirà i problemi che pone questo disegno, però sicuramente è una delle vedute più antiche che noi conosciamo di Bellinzona, per cui dal punto di vista della documentazione, anche rispetto appunto alla topografia, alla città stessa, è molto importante. Però torniamo un po' al concetto generale, che implica anche un discorso rispetto al sottotitolo, come diceva lei prima, cioè qui siamo a un ritorno. Prima ho detto noi siamo partiti dal territorio, da quelle che sono le testimonianze sul territorio, e qui andiamo nel museo. E effettivamente è un po' questo movimento dall'esterno verso l'interno che cerca di rappresentare questa mostra, cioè è un ritorno a casa, in questo caso appunto di una piccola predella, però è il percorso che fanno le opere dalla dispersione al ritorno, in questo caso virtuoso, di un'opera alla fruizione pubblica. E appunto ci siamo domandati che cosa accomunasse o che cos'altro si potesse trovare di testimonianza simile nel territorio ticinese. E la mostra nasce un po' da questa ricognizione, questa volta sui movimenti delle opere. Ed è un po' difficile trovare un minimo comune denominatore, perché poi appunto intervengono le dispersioni, appunto le preferenze collezionistiche o semplicemente il caso o a volte anche semplicemente il logoramento di un'opera d'arte o qualsiasi altra cosa che implica una dispersione. E quindi in modo anche un po' curioso abbiamo provato a tracciare i percorsi di queste dispersioni e i non ritorni o i ritorni. Quindi nella mostra all'ultimo piano della Pinacoteca Zuste c'è una specie di grossa mappa del mondo, in realtà a partire dalla Svizzera, e dove si tracciano queste strane parabole che vanno un po' in tutto il mondo e che a volte ritornano e altre volte no. Sembra un po' una specie di pannello di un aeroporto negli anni 70, però è abbastanza divertente e anche molto esemplificativo di quello che succede alle opere d'arte.
Magari avremo modo di parlarne più tardi, raccontando qualcuno di questi viaggi nello spazio, ma anche nel tempo e soprattutto di come vengono ricostruiti.
Thank you.
Lasciamo Dexter Gordon e il suo quartetto che abbiamo ascoltato in Easy Living dall'album Bouncing with Dex del 1975. Lasciamo Dexter Gordon e torniamo in studio insieme agli ospiti di questa puntata di Voci Dipinte dedicata al Rinascimento nelle terre ticinesi, Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa. La predella di De Tatti, di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, è un buon esempio di come il lavoro dello storico dell'arte somigli in alcuni aspetti a quello di un investigatore che cerca tracce e indizi tra ciò che affermano i testimoni, che nel nostro caso poi sono testi storici, prove di pagamento, descrizioni, attestazioni, documenti, racconti. E per avere sostegno queste prove di quelle intuizioni che possono riguardare magari un'attribuzione o la collocazione originaria di un'opera, la commissione, il perché, i motivi che stavano dietro alla creazione di queste opere. Quali misteri ha consentito un po' di sciogliere? Questo il lavoro partito dalla predella del De Tatti per iniziare, professor Agosti.
Innanzitutto quello che lei diceva è una, diciamo, una vecchia consuetudine della storia dell'arte da che si è sviluppata come disciplina nel corso del XIX secolo, cioè il confronto tra l'attività dello storico dell'arte e l'attività del detective. È una vecchia storia, cioè quando Giovanni Morelli, che era uno storico dell'arte formatosi nella Monaco di Ludwig I e poi diventato uno dei maggiori storici dell'arte del XIX secolo, scriveva, il suo modo di indagine era stato precocemente messo a confronto con il modo di procedere di Sherlock Holmes, l'investigatore inventato dalla penna di Conan Doyle. Su questo ha scritto un saggio molto celebre quando io ero giovane, Carlo Ginzburg, il grande storico, che scrisse questo Spie e radici di un paradigma indiziario, proprio per ragionando sul confronto, da qui poi anche il suo libro Indagini su Piero, della Francesca, proprio su questa analogia tra la detective story e la ricerca dello storico dell'arte, che per l'appunto deve mettere insieme tanti indizi. E sì, il caso della predella che il Cantone ha acquisito è un caso che si presta molto bene, nel senso che c'era da risolvere un problema attributivo, quindi decidere che questa tavoletta fosse un'opera di Francesco De Tatti, identificarne il soggetto non immediato, cioè noi vediamo in questa piccola tavoletta di poco più di 30 centimetri per 50, alta poco più di 30 e larga 50, un giovane santo diacono di fronte ad un personaggio seduto che fa un gesto con le mani rivolte al petto, ed è Santo Stefano davanti ai giudici del Sinedrio. Non ha la pietra che è di solito l'attributo di Santo Stefano, quindi non era facilissimo identificarlo. Da lì bisognava ricollegarlo a questo politico che verosimilmente per la chiesa di Santo Stefano avrebbe contenuto una raffigurazione di Santo Stefano, e si è potuto anche procedere oltre perché abbiamo rintracciato in un catalogo di vendita milanese degli anni 30 dell'Ottocento gli altri due scomparti, che quindi da qualche altra parte in giro per il mondo ci devono essere, che contengono altre due storie di questo santo. E si può anche far presente che su questo dipinto si è posata verosimilmente anche è un dipinto che al principio dell'Ottocento era a Milano, perché il politico della chiesa di Rancate fu venduto alla fine del Settecento, disperso sul mercato milanese, e questa tavoletta è stata nelle mani del conte Sannazzaro della Ripa, cioè è un personaggio che aveva una bellissima casa con uno dei primi musei pubblici aperti a Milano, con una bellissima raccolta di uccelli impagliati e di coccodrilli, dove c'era anche lo sposalizio della Vergine di Raffaello. E anche la Madonna con il bambino di Giovanni Bellini, che è a Brera, quindi anche una testimonianza, per l'appunto un capolavoro relativo, come diceva Jacopo poco fa, si trova a intercettare le vicende collezionistiche di alcuni dei grandi capolavori dell'arte italiana. Se si aggiunge che Giacomo Sannazzari della Ripa era il marito di una Imbonati, e che questa Imbonati era la sorella di Carlo, l'amante della madre di Alessandro Manzoni. Abbiamo
capito così, com'erano le relazioni tra scrittori di cui accennavo all'inizio.
Quindi questo, diciamo, è un piccolo esempio di come poi si debbano cercare ogni traccia, insomma, dell'oggetto. Non ci possiamo più limitare ad una banale o semplicistica lettura formale, come naturalmente non dobbiamo prescindere da questo, che è lo specifico dello storico dell'arte, ma bisogna avere le orecchie e gli occhi aperti a 360 gradi.
Magari per individuare le due predelle mancanti e far tornare anche queste, almeno temporaneamente, in Ticino, perché uno degli aspetti anche interessanti e molto importanti della mostra è proprio questa caratteristica di aver riportato sul territorio una serie di opere che dal territorio sono partite e per andare nei luoghi più diversi, più disparati, e per non essere più accessibili, più visibili. Quindi,
come riacquisizioni di frammenti di memoria di una comunità che le ha per certe ragioni disperse. Noi dobbiamo interrogarci perché alcuni le ha disperse e altri le ha salvate.
Ecco, perché le ha disperse? Ci risponda allora.
Le ha disperse perché esistono, diciamo, dei detour del gusto, perché i mobili Liberty negli anni 50 la gente li buttava via, perché i pantaloni a zampa d'elefante a un certo punto non piacevano più e allora le persone li buttavano via, e poi ci sono magari i nipoti che li vanno a riprendere. Quindi succede che alla fine del Settecento, quando la comunità di Rancate ha la forza anche economica di ricostruire una nuova chiesa, che è una chiesa, diciamo, in stile a confine tra il tardo rococò e il neoclassico, decide di fare una nuova pala d'altare per questa chiesa, ed è una pala di un artista che ha un certo peso nella storia dell'arte ticinese, che si chiama Bagutti, e in quell'occasione, per poter recuperare delle risorse, si decide di vendere il vecchio politico, perché non interessa più, non è protetto da nessuna forma di sicurezza. E altrettanto la chiesa di San Sisigno a Mendrisio vende il politico del ben più celebre Bernardino Luini, che infatti non è più rimasto in Canton Ticino.
Ecco, però al di là delle questioni di gusto, del cambio di moda dal pantalone a zampa d'elefante a quello a sigaretta, quello che lei giustamente rilevava è la perdita di memoria che in questo modo accade.
Ogni alienazione è una perdita di memoria.
E quindi la perdita anche di identità in un certo senso. Volevo far intervenire anche Jacopo Stoppa.
Sì, certo, è esattamente così. Noi abbiamo cercato di ridare memoria a questo territorio, cioè di recuperare dei frammenti, e ovviamente questi frammenti vanno reinseriti all'interno di un contesto. Quindi reinserirli all'interno di un contesto non è semplicemente un esercizio, cioè non ci siamo divertiti appunto a giocare a polyptych, cioè a mettere insieme dei politici e a fare delle ipotesi di ricostruzione, perché poi appunto anche rispetto alla predella abbiamo fatto dei tentativi di ricostruzione di tutto l'insieme. Poi appunto non vogliamo tediare gli ascoltatori e lo vedranno in catalogo, ma il punto non è tanto questo, cioè un conto è il contesto del manufatto, cioè cercare di rimettere insieme il manufatto per poter appunto giudicare e lavorare su un testimone che sia il più attendibile possibile, il più vicino possibile al passato. Un conto è ricostruire anche il contesto in cui questo manufatto si collocava. Quindi ci sono più aspetti a cui prestare attenzione, e diciamo non sono degli esercizi sterili. Ovviamente è ovvio che il nostro sguardo è sempre uno sguardo contemporaneo, cioè non possiamo immaginare di calarci nel passato e di dire: ah, prendiamo gli occhi di uno spettatore del 1525 o del 1526. È sempre una lettura contemporanea quella che diamo noi dell'opera d'arte. Però ci poniamo un problema di contesto, cioè di giudicare nel modo, diciamo, più oggettivo possibile, o di cercare di ricostruire nel modo più oggettivo possibile quello che era il contesto, e poi nella consapevolezza della distanza che abbiamo rispetto alla struttura dell'oggetto e al contesto in cui si trovava, possiamo esercitarci criticamente. In questo senso è un'operazione difficile ed è un'operazione di cui si richiede la massima consapevolezza da parte di chi la esercita, perché è come se appunto imputasse a se stesso un ruolo quasi di sismografo rispetto al passato e anche rispetto al presente, per cui è una duplice sfida, cioè ricostruire il passato ma essere consapevoli che lo sguardo del presente non ci restituirà mai il passato, però cercare di restituire il passato nel modo più oggettivo possibile.
Non è mai completamente innocente lo sguardo che gettiamo indubbiamente sul passato. Torniamo tra poco a questi temi, a queste tematiche, perché sono comunque temi importanti. Intanto però è il momento della mostra della settimana. La commedia dell'esistenza è il titolo dell'ampia mostra che il Kunsthaus di Zugo dedica, ancora fino al 6 gennaio, all'umorismo nella storia dell'arte. È la prima volta che un museo si occupa in modo così approfondito di questo tema. La mostra è frutto di 10 anni di ricerche e di discussioni e l'allestimento raccoglie oltre 300 opere di tutte le epoche, dipinti, sculture, incisioni, fotografie, opere grafiche, filmati e installazioni. Raniero Frattini ne ha parlato con il direttore del museo, Mattias Aldeman.
Sono molti gli artisti celebri che si incontrano nella mostra. Meret Oppenheim, Pippi Lotti-Riest, Cindy Sherman, Bruce Nauman, Giorgio De Chirico, Pablo Picasso, René Magritte, Giovanni Segantini, Andy Warhol, Paul Klee. Parodie, caricature, giochi di parole, satire. Nella mostra trovano spazio tutte le forme di umorismo, dalle più innocue alle più feroci e sovversive. Sono oltre 300 le opere distribuite sui 3 piani del museo. I lavori appartengono a tutte le epoche della storia dell'arte e a tutti i generi, cinema compreso, a cominciare da quello muto. Ed ovviamente non poteva mancare il discorso in pseudo tedesco di Charlie Chaplin nel Grande Dittatore.
Trappich hüten Sekt, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Schaukraut.
Es gibt eine chronologische Grundstruktur.
La struttura di base è cronologica, spiega il direttore Mattias Aldeman. L'allestimento inizia nel piano inferiore con il mondo antico, per passare poi al Medioevo e al Rinascimento, mentre nel piano superiore troviamo la contemporaneità. La vera suddivisione però è tematica, perché nel corso delle ricerche hanno constatato che esistono temi trasversali e ricorrenti, ed è ciò che hanno voluto evidenziare.
Das war uns wichtig zu zeigen, also auch Humor als Kritik an der Obrigkeit und an der Kirche, am Papsttum oder an Despoten.
Ad esempio, l'umorismo come critica ai potenti, alle autorità, alla Chiesa, al papato, ai despoti, sono fenomeni senza tempo.
Das sind Dinge, die zeitlos sind.
L'umorismo come arma è il titolo di un'altra importante sezione che abbraccia un lungo periodo, che va dalle lotte contro il papato, nel periodo della riforma, a Charlie Hebdo, passando per l'opposizione al nazifascismo e per l'antimilitarismo durante le guerre mondiali, che trovò espressione sia nel dadaismo che nel surrealismo. Dalla mostra emerge comunque con chiarezza che è soprattutto nei momenti più difficili e drammatici che l'arte dell'umorismo dà la prova migliore di sé.
Das ist ganz wichtig, also der Humor ist etwas, was man den Widrigkeiten des Lebens entgegenstellt.
Mattias Aldeman sottolinea quanto questo sia importante. L'umorismo, dice, è qualcosa che consente di affrontare meglio le avversità dell'esistenza e mantenere un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Può essere la guerra, l'emergenza, la morte, le malattie, la crisi o quant'altro. Le possibili minacce sono onnipresenti e per questo fanno riferimento a Nietzsche. Lui era convinto che abbiamo bisogno del sacro ridere per affrontare l'inaudito.
Man braucht das heilige Lachen, um dem Ungeheuerlichen zu begegnen.
Mattias Aldeman, direttore del Kunsthaus Zug, dove fino al 6 di gennaio potete visitare questa mostra su arte e umorismo dall'antichità ad oggi. Noi torniamo invece in studio con gli storici dell'arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa e soprattutto torniamo a un periodo storico ben preciso tra 1400 e 1500 per continuare a parlare con loro di Rinascimento nelle terre ticinesi, la mostra attualmente in cartellone alla Pinacoteca Zust di Rancate. Giovanni Agosti, lei l'ha definita una mostra difficile. Allora, senza voler con questo scoraggiare chi avesse intenzione di visitarla, anzi, vogliamo incitarli ad andare a visitare questa mostra che è estremamente interessante ed estremamente importante. Anche vorrei che lei ci spiegasse che cosa intende con mostra difficile.
È una mostra che richiede una ginnastica mentale, un po' di allenamento, cioè nasce dall'idea del museo non come luogo di ricreazione passiva, ma come un luogo nel quale si sviluppano delle forze di critica della realtà e di modificazione della realtà in un senso di crescita civile, insomma, che continuiamo a credere, insomma, io e Jacopo che abbiamo fatto la mostra, ma soprattutto Mariangela Agliati e Alessandra Brambilla che stanno alla testa di questo museo credono. Cioè, noi oggi siamo circondati da esposizioni su un parterre estremamente limitato di nomi che continuano ad essere riproposti tutti gli angoli del globo, e invece la Pinacoteca Zus persegue una politica strettamente legata ad una riflessione sull'identità, insomma, che rispondere alla domanda del famoso titolo di Bruce Chatwin, che cosa ci faccio qui, insomma, ed è uno sforzo che io chiedo anche agli studenti quando sono in aula, cioè la storia dell'arte è un modo di fare una forma di autocoscienza e noi abbiamo fatto un po', non essendo ticinesi né io né Jacopo, abbiamo fatto un po' da medici di una situazione, cioè essendo esterni ad un contesto forse abbiamo avuto più facilità degli interni di riflettere su questi meccanismi. È per questo che dico che la mostra è una mostra difficile, mettendo tutte le virgolette possibili a questo difficile e augurandomi che i cittadini ticinesi vadano a visitarla in abbondanza per condividerlo, per criticarne insomma la prospettiva, che è appunto la prospettiva di dire proviamo a ragionare che cosa noi selezioniamo del passato, cioè questo è il tema vero della mostra, cioè che cosa decidiamo che è destinato ad arrivare alle generazioni che ci succederanno e che cosa decidiamo di buttare via. Qui noi raccontiamo alcune cose che sono state buttate via dai secoli da un luogo e abbiamo cercato di far rientrare temporaneamente dei frammenti di questo passato e di cercare di spiegarli e nel momento in cui li spiegavamo di dare una ragione anche alla loro eliminazione. Per questo è stato anche molto proficuo il dialogo con l'architetto Mario Botta, che ha fatto gratuitamente l'allestimento e che ha cercato in qualche modo di venire incontro alle nostre esigenze diminuendo ogni pretesa retorica. Ecco, la mostra è improntata a una grande semplicità espositiva.
Tra le opere che casualmente o non casualmente sono state scartate, sono state gettate, sono partite, che poi ricomponete nel vostro allestimento, ci sono quelle attribuite ora a Callisto Piazza, che concludono in qualche modo il percorso espositivo, e opere che si trovavano originariamente nella chiesa di Santa Maria degli Angeli
sull'altare maggiore
a Lugano, quindi in una posizione assolutamente preminente, importante, e che poi appunto hanno avuto invece varie vicissitudini. Allora, innanzitutto magari vi chiedo di raccontarvi queste vicissitudini. Non so se Jacopo Stoppa forse o di nuovo il professor Agosti.
È lo stesso, no, in realtà appunto io volevo semmai aggiungere, magari poi lui spiega quali sono le vicissitudini, che è una mostra difficile, ma ci siamo fatti delle domande molto semplici, cioè chi andrà in mostra troverà il percorso costellato da una serie di domande anche all'apparenza molto banali, soprattutto ce n'è forse una delle più banali è proprio in questa sezione dove c'è Callisto Piazza, ma proprio perché ci siamo posti nei confronti del visitatore come se fossimo noi dei visitatori privi di qualsiasi informazione e quindi ci siamo fatti delle domande senza pudore banali. Speriamo che questo serva a spiegare il percorso della mostra, che tratta un tema difficile, però la sfida era un po' cercare di portarlo a un livello di comprensibilità più ampio possibile. Ecco, adesso magari poi appunto raccontiamo come...
Anche perché per guidare questo viaggio, questo percorso, ci sono in effetti delle domande che possono essere da perché lo attribuisco a questo autore piuttosto che non... che sembrano banali, sì, in realtà,
sì, sì,
magari...
Al limite della stupidità, che uno dice ma che domanda sciocca, cioè perché mi chiedi
una
cosa così?
In realtà invece sono poi quelle...
Sono quelle
che
fondamentali.
Sono, esatto, esatto, e che aiutano davvero forse a capire alcuni di questi meccanismi perlomeno. Io però vorrei tornare appunto, sì, sulle vicissitudini di Callisto Piazza. Prego, professor Agosti.
Le vicissitudini del politico sull'altar maggiore della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano. Uno sembra impossibile pensare che noi oggi andiamo in una delle chiese più visitate del Cantone Ticino, dove c'è il monumento probabilmente più celebre, che è il tramezzo datato 1529 di Bernardino Luini con le storie della Passione. Eppure questa chiesa noi oggi non la vediamo nell'assetto che aveva a metà del Cinquecento. È una chiesa che ha perduto molti frammenti della propria storia, alcuni li abbiamo ricomposti per l'appunto in questa mostra, dove dovrebbe arrivare, uso il condizionale perché ne siamo in attesa dal momento dell'inaugurazione, anche un'altra pala, la pala che Luini aveva fatto per questa chiesa su commissione di un medico luganese che si chiamava Quadri, per una delle cappelle laterali. Invece c'è già fin dal primo giorno di inaugurazione della mostra ricomposto per la prima volta il polittico che stava sull'altare maggiore, cioè tre tavole di grande formato che rappresentano al centro l'assunzione e l'incoronazione della Vergine, nello scomparto centrale, nei due elementi laterali, a sinistra San Paolo e San Francesco d'Assisi e a destra San Pietro Martire e San Bernardino da Siena, due santi francesi Francescani su quattro, quindi ad indicare la destinazione francescana originaria del complesso, perché appunto è una delle principali fondazioni francescane del cantone, la chiesa degli Angeli. Il merito dell'individuazione dei due scomparti laterali è un merito di Marco Tanzi. E diciamo la ricongiunzione di tutto questo insieme con con l'altar maggiore della Chiesa degli Angeli è un altro dei portati della mostra del 2010. Ma quando abbiamo fatto la mostra del 2010 eravamo stati in grado unicamente di avere la tavola centrale, quella con l'assunzione e l'incoronazione della Vergine, che ritorna appunto in Canton Ticino, stavolta accompagnata dai laterali, che per una di quelle appunto bizzarre ragioni di attribuzione a cui faceva cenno lei, nel 2010 non ci vollero prestare. Noi li avevamo già individuati, sapevamo dove erano, ma il proprietario di allora si rifiutò di prestarceli perché convinto che questi dipinti fossero opere di Moretto da Brescia, quindi non di Callisto Piazza, e che non facevano parte quindi del, nonostante la coincidenza ad unguem dei soggetti, con l'altare maggiore della chiesa di Lugano. Nel frattempo il proprietario dei dipinti è scomparso, è stata istituita una fondazione in sua memoria gestita dalla figlia e da un direttore che hanno, diciamo, consentito a questo prestito, e così si vede per la prima volta dopo secoli, dalla metà del Settecento, riunito questo altare, che era stato realizzato tra il 1549 e il 1551, aveva una cornice verosimilmente importante di Cristoforo Lombardi, architetto, scultore, architetto e ingegnere del Duomo di Milano, quello che qui a Milano ha fatto il Tiburio di Santa Maria della Passione, che ha lavorato in tantissime chiese della città e che doveva avere realizzato una carpenteria verosimilmente all'antica per questo altare, che a metà del Settecento lascia la chiesa di Lugano e che è in vendita a Roma e passa nelle mani di Gavin Hamilton. Lo scomparto centrale era di Gavin Hamilton, che è un mercante scozzese, che è colui che a un certo punto ha posseduto anche la Vergine delle Rocce di Leonardo, quella che sta a Londra, e da lì comincia un periplo di questa tavola e dei laterali, che incrociano momenti diversi della storia del collezionismo del gusto di questi ultimi due secoli. Basta pensare che lo scomparto centrale finisce nella raccolta Contini Bonacossi, cioè una delle grandi collezioni private italiane, e da lì finisce nella raccolta di Samuel Cress, un personaggio, un industriale americano diventato ricchissimo negli anni della crisi economica perché faceva dei negozi dove tutto costava un dollaro, un po' come quei negozi che ci sono in Italia dove tutto costa
due euro. inflazione.
E questo grande collezionista aveva fatto un'enorme collezione di dipinti italiani che ha distribuito in tante località anche periferiche degli Stati Uniti perché tutti conoscessero la pittura italiana, ed era finita a Stockton, poi è stata venduta, è rientrata ora in Italia, è in Italia in importazione temporanea, il dipinto è in vendita da decenni ma non trova un acquirente, e sarebbe veramente il nostro desiderio che quest'opera rientrasse definitivamente in quel Canton Ticino per il quale era stata eseguita.
E chissà che non si possa trovare un acquirente fra pochi giorni a Natale, magari, chi lo sa, con questo auspicio. Io su questo auspicio vi vorrei salutare, non prima di, in una battuta, veramente avervi fatto giocare a quello che è un po' un gioco tradizionale di conclusivo di Voci Dipinte, e cioè tra tante opere da salvare o da riportare, l'opera del cuore vostra, noi pomposamente diciamo un po' quella da salvare dal diluvio universale, può essere un capolavoro, ma non sempre, come voi ci avete ben spiegato in questa ora di trasmissione, sono i capolavori quello che raccontano davvero qualcosa sulla storia dell'arte. Quindi, in una battuta, Jacopo Stoppa, l'opera che salverebbe dal diluvio universale?
La Tempesta di Giorgione.
E andiamo su un capolavoro, allora, abbiamo capito. E invece,
ma pertinente alla mostra? O
in questa sua assoluta libertà?
In assoluto, non lo so.
È una domanda difficile in effetti da porre a un professore di storia dell'arte. Lo lasciamo pensare, lo reinviteremo e gli rifaremo la domanda, oppure ce lo farà in qualche altra forma. Io ricordo invece al nostro pubblico che può a sua volta farci sapere attraverso una mail a vocidipinte@rsi.ch, o in modo più tradizionale tramite una cartolina postale. L'indirizzo è Radio della Svizzera Italiana, via Canevascini 6900, Lugano Besso. Qual è l'opera d'arte che preferite? Noi vi contatteremo per poi farvela raccontare in due minuti qui a Voci Dipinte. Siamo in conclusione, prima di salutarci vorrei ancora ricordare che Rinascimento nelle terre ticinesi 2, dal territorio al museo, resta aperta alla Pinacoteca Zeus di Rancate fino a metà febbraio. Le vacanze di Natale sono dunque un'ottima occasione per visitare l'esposizione, perché il museo rimane sempre aperto tranne nei giorni della vigilia, di Natale e dell'ultimo dell'anno.
Catalogo Casa Grande.
Grazie per essere intervenuti i due storici dell'arte, i professori Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa. Grazie anche a Gian Maria Aprile in regia tecnica e a Raniero Fratini in redazione. Voci Dipinte torna domenica prossima, sempre alla stessa ora, ma vi ricordo che sul web e in podcast all'indirizzo www.rsi.ch/vocidipinte potete ritrovarci in qualsiasi momento e ascoltare questa e le puntate precedenti. In sottofondo Stevie von Vattenfall sta già suonando le prime note di You Is My Woman Now dalla colonna sonora, scusate, di Porgy and Bess, firmata da George Gershwin. Vi lascio al suo ascolto. Da Monica Bonetti, buona domenica, un sereno Natale e una buona settimana d'arte. Hear me saying
wintertime.